When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Ma non hai idea di quanto io sia euforico.
Ma soprattutto, quanto tempo è passato?
E proprio per quello, una quantità di tempo allucinante. Cioè, guarda, non siamo neanche più gli stessi.
Vero, tu sei, hai sviluppato poi tipo un irsutismo così tanto sviluppato, così tanto
che
avanzato.
Che cosa io?
L'irsutismo, cioè? Che ti sono cresciuti e diminuiti i capelli in giro di tipo 3 giorni, capito? Ah. Sì, l'avevi tolti, poi domenica ti sono allungati, l'hai ritolti adesso. Spiegaci.
Sandro, non lo so, però irsuta mi fa sentire a mio agio. Se io mi definisco irsuta, mi si inturgica nei capezzoli, quindi capisco che è un modo in cui mi sento a mio agio a descrivermi. Tu quanto sei irsuta da 1 a 10?
Ma 7 e mezzo, 8 direi.
Ti crescono nei posti giusti a te?
No, non solo.
Dove non batte il sole?
Guarda, poi a volte ti stupisci pure, che dici, ma tu qui che fai?
Oh, sai i peli più invadenti? I peli più invadenti da uomo, secondo me, sai dov'è che nascono?
Sul
quelli sono invadentissimi, amo, non hai idea. Quando ti entra il peletto nel sedere, che stai in metro, che comincia a fare con l'occhio, ah, spostati.
In e che cerchi, senso?
Quando c'è quel
pelo. Allora,
a parte il fatto che Sandro ti stai descrivendo come se fossi una ragazzina glabra che fa danza classica.
Capito,
Alessandro
no.
C'ha un guadagnino di peli nel culo che potrebbe fare le pellicce per tutta Pov e venderlo come merchandising. Mi fa sorridere perché quando ti quel pelo del culo, mentre tu cammini, che ti si sta strusciando le chiappe, decide di mettersi contro vento, direbbe a Risa.
Okay,
viaggiando
sì.
Contro pelo. E se quando ti si mette là, senti l'occhio vibrare come per dire, come ti sposto mo che non posso andarci con l'unghia?
Dai, mi giuro, non ho mai provato questa sensazione.
Non ti gratta mai il culo?
Sì, ma
e secondo te perché te gratta? Per inerzia divina? Perché c'hai i peli?
Ma no,
come fai a sentire, scusi? Come fai a sentire il pelo nel culo?
Suppongo che siano più di uno.
È
che magari fa
lo struscio del culo. Ma raga, ma succede anche nelle cosce. Cioè, se sei un pochino più tipo me in questo momento, se cammini, è ovvio che le gambe magari comunque per la circolazione ti si gonfino un po' di più e mi si strusciano le cosce, di conseguenza mi viene un'irritazione alla pelle.
Sì, io ringrazio. Pelle, non è
ma
pelo.
Ma non irrita la pelle, soprattutto se...
Io non so di che parla.
Ma ringrazio Dio che di qua non sono l'unico ad avere il culo peloso, almeno io e Zizi ci dividiamo, noi due e voi due.
Allora.
Allora, questo è un annuncio in realtà. Noi vorremmo annunciare un altro, cioè, oltre le tazze di Pov ci sono anche le trecce per il culo di Zizi disponibili.
Guarda,
sul nostro store.
No, spiegali però.
Togli la tazza.
Spiega però, Zizi fa le trecce solo se dimostrate di sapere almeno 3 episodi al contrario. In quel caso Zizi viene lì e ve li fa lei proprio.
In tesse.
Li fa lei.
Comunque no, mi dissocio, non sento, io non sento i peli del... Ma in generale, cioè, anche se metto una maglietta non sento i peli del braccio.
Ma i peli del pube non li senti?
No.
Oh, Alessandro,
ma dai, è normale.
Non credo.
C'è chi sente le voci, c'è chi sente i peli del culo. Tu qualcosa dovrai sentire. Su questa vita dovrai sentire qualcosa.
Non voglio fare peli shaming su chi li sente e chi no, assolutamente.
E questo è Una Luna in Pesci.
L'ora esatta è offerta da
Sandro.
Pov,
il podcast.
È quella chiacchierata tra amici nel bar di una vita.
È quando il dovere ti mette in moto e la vita si incasina e tu vorresti solo staccare la spina.
È quella finestra sul mondo dove puoi guardare
o essere guardato.
È quel bicchiere di vino che ogni tanto ti concedi, ma che in compagnia ha tutt'altro sapore. Io sono Sandro.
E io sono Lele.
E questo...
Questo è Pov, il podcast.
Ma ancora,
me lo ripete.
Oi
Sandro,
ciao,
come stai?
Ma allora, euforico come dicevamo nell'intro perché...
Euforia, come mi spieghi tutti i giorni.
Euforia, senti anche come vibra. Sì, il mood è quello perché in realtà non sono più abituato a fare questa cosa che noi chiamiamo pod, ma è colpa tua. Non sono più abituato, mi devo un attimo riabituare, però sono felice.
Allora, io anche particolarmente, soprattutto perché lì per lì può essere anche un impegno metterci qui a sedere e zez. Però poi lo facciamo per un po' di tempo e io mi comincio a sentire proprio una mancanza. Che poi, ho fatto ieri una videochiamata con tutti, singolarmente. siamo pure visti ieri, ha detto Zizi.
Tu sei visto con lei?
È che tu non senti i peli del culo, io non sento le persone che vedo, invece. Che
io posso dire? Io non ricordo cosa faccio il giorno prima.
Esatto. E torniamo con un po' di non saperlo.
Esatto, che è molto speciale e dovete scusarci se vedete del trucco in faccia a queste pulzelle, se ci state guardando.
Ma i giorni passano anche intendo. Per noi e quindi a una certa uno deve andare a correggere gli inestetismi.
Che prima della puntata soprattutto abbiamo tenuto un photoshoot di un certo livello, diciamo diretto dalla stessa Zizi, cioè dalla nostra Zizi che ci ha portato di fuori. Ragazzi, io ho una parrucca e sono truccato da praticamente gli occhi in su, possiamo dire, cioè dal naso in su, e è passato un signore sulla ottantina almeno.
Digli,
perché diciamo non deambulava.
Digli che t'ha detto? A fregna?
No, era
Digli la, che ha urlato?
No, era la badante, il problema, insomma, badante, comunque la ragazza vicino che gli faceva guarda dritto, perché stava palesemente guardando quel freak davanti a lui che si fotografava con la parrucca e il trucco sugli occhi, che ero io.
Il signore aveva
e le rose bianche, è vero?
Il signore aveva attrazione, secondo me, per
ma
la qui presente.
Le rose che voleva sulla tomba, che ne sai?
Il signore è anche datato, secondo te? Vabbè, comunque questo è un nuovo potevi non saperlo, all'insegna appunto della novità e del ritorno. E che cos'è che noi comunque, non so se ti ricordi Sandro, ogni volta che è un mercoledì c'è sempre una filastrocchina che noi diciamo davanti a una badante o davanti a non una badante.
Quello che vuoi.
Te lo ricordi?
Sì, amo.
Che suz! Ed è suz che questa volta comincio io, che mi ripetono sempre, Zizi mi punta il piede e quando mi punta il piede...
Lei lo sente, chissà il piede?
Non c'è pelo che tenga. Comunque, i peli che volevo dire io invadenti sono quelli che a noi ometti, non so, anche alle signorine, magari crescono sul collo del piede. Sul collo del piede.
Poi le estetiste lo fanno malissimo.
Ma ce n'è uno, cioè, ogni 16 anni che cresce là a mezzo. C'è la pianta del piede sopra, il collo, no? Quello sì, che la Celentano ti accarezzerebbe dicendoti sei sfigata. E
quelli che vedi che collo che ho io.
Tu c'hai il bel collo.
Allora, un mio amico ballerino che mi ha detto che ho il piede da ballerino. In generale ho delle predisposizioni fisiche da ballerino classico. Non scherzo. Ho le quinte chiuse.
Nel senso che Sandro dopo le 5 non fa entrare nessuno, raga.
Qua, no?
Nessuno entra dopo le 5.
Pam. Prima, seconda, terza, quarta, quinta, mi pare, adesso sì, insomma, sì. Per chi ci ascolta non ha visto nulla, ma pazienza, però ecco, la quinta è questa qui, bam bam, piedi a rovescio, esatto, e ragazzi dovete vedere, sto in piedi, preciso.
La chiamavano il lampione a Monteverde.
Ho anche le gambe a sciapola, mi ha detto, cioè che fanno,
cioè
leggermente
che sei
così, cioè capito?
Ah.
Quando, bello a pesce.
Quando le stendi vanno leggermente all'indietro.
Sandro, ma sei un'arma contundente, tu non sei un'umana.
E in generale sono tutto andeor e non andetan.
E le tue... Io spero solo che tu ti sia insultato in qualche provincia di Bordeaux. allora, ma comincio io e sì. Da Bordeaux in realtà ci spostiamo a Pechino, perché io ti porterò...
A Beijing?
A
Beijing?
A Beijing, io non capisco che dice, aiutatemi.
È Pechino in inglese.
Ok,
no?
Non, ho avuto paura.
No, ho mia mamma quando parla con un mio amico e non vuole interrompere.
O sembra mia mamma quando parla con i vicini cinesi che fa, grazie, mamma se lo ripeti lento, non è cinese.
Non
è un'intonazione, esatto.
Vai, scusa.
Ti parlo della vita di Shi Pei Pu. Shi Pei Pu, che noi chiameremo Pu, tipo l'orsetto Pu.
Ok.
Shi Pei Pu.
C'era anche un gioco per il telefono di Pu, ve lo ricordate? Era tipo una specie di Tamagotchi.
Ce l'avevo per la Play, il gioco di Winnie Pooh. E mi ricordo che mi incastravo sempre con la casa di Tappo, che quel testa di merda voleva tutto quanto preciso. So io Tappo palese nella vita di Winnie Pooh.
Sì.
E allora, Shi Pei Pu, ti racconto un po' la sua storia. Perché Shi Pei Pu, che noi chiameremo Pooh adesso, ha una vita molto interessante. Ha passato una vita molto interessante all'insegna un pochino di Cosimo Attacchione. Mo ti racconto. Allora,
è un po' una shit. Sì.
Come?
È una shit.
Non ha ricevuto una shitstorm,
okay.
Lui. Però. No, c'entra forse la merda, non lo so, me lo direi tu.
Non
me lo
stupirei.
Shi Pei Pu nasce, Pu, nasce a Shandong il 21 dicembre del 38, quindi lui mi ha detto,
okay.
Sagittario fino all'ultimo pelo del culo, lui li sentiva tutti, amo, da Sagittario fidati che li sentiva tutti i peli del culo. Lui mi nasce nel 38 e ha una vita molto famosa per due motivi specifici. Innanzitutto la sua carriera da cantante dell'opera di Pechino in Cina, cioè lui era un cantante pechinese, tu mi sei una cantante castelfidardiana, quello mi era pechinese. C'è l'anatra la pechinese, perché non può essere anche un cantante pechinese. Ma mi era anche un agente segreto. Cioè non era soltanto un ballerino, un cantante, un tuttofare. Nel senso lui alla categoria amici partecipava su quella dove entrava.
Uno showman.
Ma anche uno showman, esatto. Era anche un agente segreto. Un agente segreto che, una spia, che divenne famoso per aver intrapreso per 20 anni una relazione sessuale con un certo francese di nome Bernard Boursicault.
Bernard Boursicot.
Bernard Boursicot. Mi dimentico sempre che ci ha fatto le superiori. Brava, amo che mi ripeti come la, quella di italiano.
L'ho detto a caso.
Un impiegato dell'ambasciata francese a Pechino.
Quindi lui faceva, veramente era una spia.
Era una spia, perché Bernard invece non era una spia. Bernard mi era un lavoratore all'ambasciata.
Era un umile ambasciatore, o comunque impiegato ambasciatore. No, ma soprattutto quindi durante gli amplessi questo sentiva, capito, magari delle frasi in francese che si annotava, capito?
Rendezvous, esatto.
Questo è un segreto di stato, magari, che ne sai tu.
Segreto d'estate. Allora, per 20 anni loro hanno fatto sesso, letteralmente, hanno avuto questa relazione, sì. E Pooh si è spacciato per donna per 20 anni. Cioè, Bernard per 20 anni ha pensato che Pooh, nonostante i vari amplessi sessuali, fosse una donna. E ora ti spiego, perché tu mi ti vedi molto affascinato.
Abbiamo appurato che Lady Oscar quindi è ispirata alla storia di Shipei Pooh.
Bravissimo, Sandro. C'entra proprio il paragone di Lady Oscar, è fatto proprio
Francia tutto portato.
Esatto, quindi. Bravissimo. Oddio. Perché facciamo un piccolo recap della storia, sì. L'inizio è che Pooh, che chiameremo appunto Pooh, che è Shipei Pooh. Pooh era figlio di un docente universitario e un insegnante, quindi già di per sé secondo me una vita molto castrata. Non lo so perché, ma tutte le persone che io conosco, anche i miei coetanei, che avevano un familiare docente, o odiano la materia in questione, e quindi che se la madre è bilingue, qui non la sa manco una, solitamente manco l'italiano, e comunque, non lo so, amavo questo stile molto castrante dei genitori. Immaginarmi gli universitari me l'ha fatta immaginare docenti, molto persone... Non lo so, devi fare quello, okay. Quella è la tua strada, sì, devi intraprendere, sì, sì, quello. Crebbe a Runming, dove apprende il francese, motivo per cui lui mi rientra all'interno di questa ambasciata, e tra i 18 e i 20 anni mi diventa famoso proprio all'Opera di Pechino e comincia a scrivere delle opere teatrali, in particolar modo denunciando la condizione un pochino disagiata dei lavoratori a Pechino. Okay. Quindi mi fa comunque delle opere teatrali socialmente impegnate, okay, non sì, è che si mette a fare per forza Romeo e Giulietta.
Pu per il sociale.
Pu per il sociale, oh. Vai Winnie. Tutto cambia.
Non è il gatto, ce l'ha fatta. Scusa, hai detto Winnie, ho pensato al gatto della tua conquina.
Un bacio alla nostra Winnie.
Ciao Winnie.
Allora, tutto cambia alla festa di Natale del 64 all'interno dell'ambasciata, dove Bernard incontra Pooh, dove avviene questo incontro. Sì.
Aspetta, chi è l'impostore?
Pooh. Pooh è il cantautore dell'opera pechinese, però che però mi fa pure la spia. Mentre Bernard è un francese che è espatriato a Pechino a lavorare all'interno dell'ambasciata francese a Pechino. Quindi questa è la storyline.
Bernard.
E che cosa succede? Durante questa festa di Natale, Bernard e Pooh si incontrano e Pooh gli racconta questa sua storia alla Lady Oscar, cioè lui è il quarto di tutte sorelle e il padre avrebbe tanto voluto avere un maschietto, ma ahimè sei nata tu, letteralmente. Madonna. Quindi lui gli fa: io negli eventi ufficiali mi vesto da uomo, gli dice Pooh a Bernard, ma in realtà io ho la pata sbrinz. E dal 64 per 20 anni continuerà questo gioco, nato alla festa di Natale del 64.
Quindi lei è davvero una femmina?
No, è un uomo. E ora ti dirò com'è che tutto questo inganno mi è andato avanti.
Cioè, perché... quindi in realtà ha raccontato questa roba del fatto che lei è nato, cioè che lui è nato donna, però si riconosce comunque nel senso...
obbligato dal padre. Okay. Lui è il quarto di quattro sorelle, secondo la storia che lui racconta a Bernard, e dice a Bernard: mio padre avrebbe voluto che il quarto maschietto fosse maschio, quindi io mi devo vestire da uomo, io mi devo comportare da uomo.
Ma in realtà...
Ma in realtà lui, no, lui è uomo, ma finge a Bernard di essere donna.
Ma Bernard racconta che è nato donna e che, cioè, che il suo sesso biologico di appartenenza è quello femminile e quindi sta fingendo di essere uomo perché il padre lo voleva maschio.
Esatto, ma lui in realtà è uomo.
In realtà è uomo.
Lui si è trasformato, appunto, ha fatto questa cosa in donna perché doveva in qualche modo agganciare il signorotto qui presente, sì, dell'ambasciata, perché il suo scopo per il governo era quello di ottenere informazioni. Quindi lui ha finto in realtà tutto sto patatrac. Ora, che cosa succede? Perché Pooh era all'interno dell'ambasciata? Cioè, perché lui si trovava all'interno? Perché lui faceva l'insegnante cinese per le famiglie francesi all'interno dell'ambasciata, per aiutare ad apprendere la lingua in questione. Bernard cade all'inganno di Pooh, cioè lui crede che Pooh in realtà sia una donna e non una maschietta, a quanto pare. I due iniziano a frequentarsi e come fanno a portare avanti l'inganno? Loro faranno sempre sesso al buio, perché Pooh utilizzerà la scusa del in Cina siamo soliti avere un pudore e una, un'intimità particolare, per cui non è consono farlo alla luce del sole, ma è meglio farlo un pochino tutti coperti, un pochino tutti velati. E quindi secondo questo inganno lui riuscirà a far capire che nel senso potrebbe avere un segreto maligno sotto, no? Come diceva Zizi, coi peletti.
Non commenterò questa cosa, cioè, però va bene.
Il governo cinese però scopre Bernard, cioè scopre l'intarlazzo che Bernard aveva con questo con Pooh, okay, che intanto si stava spacciando una ragazza. Bernard è costretto a far passare documenti all'ambasciata francese dal 69 al 72, quindi nel momento in cui l'ambasciata francese scopre che Bernard fa un pochino questo gioco, un po' così, gli dice: Amux, se tu non vuoi che io dica a tutta la famiglia tua che tu intanto Stefan vuole marachelle qua a Pechino, ti conviene cominciare a passarmi i documenti che la Francia ti invia come persona che si trova nell'ambasciata francese a Pechino. E questi documenti saranno più di 500, quindi i documenti che la Cina riceverà saranno tanti documenti, okay, un bel po' di documenti.
Scoprono cose.
Dal 77 al 79 però questi documenti verranno trasferiti non da Pechino ma da Ulaanbaatar, che è la capitale della Mongolia. Perché? Perché Bernard si trasferirà in Mongolia insieme a Pooh, che per farsi portare con lui sotto le vesti un pochino femminili, perché ricordiamoci, lui si presenta lì per lì come un uomo, ma gli confessa che in realtà è una donna, lì per lì gli fa: guarda, io in realtà ho la patache brinze, quindi se ti va possiamo continuare questo nostro rendezvous che ha avuto nel corso dei secoli.
Beh, dai, dopo un po' Bernard si sarà reso conto.
E Bernard
Speriamo.
Bernard si è reso conto
dopo 20 anni.
Bernard si è reso conto, perché ricordiamoci, Pooh si è manifestato sotto sembianze maschili, ma gli ha confessato di essere una donna, ma che doveva essere un uomo perché il padre lo obbligava ad essere un uomo, perché era il quarto di quattro sorelle.
Bernard però a un certo punto avrà compreso che comunque era una menzogna.
Bernard lo scoprirà soltanto una volta tra qualche anno, perché in questo momento loro si trovano entrambi in Mongolia. Cioè lui viene trasferito da Pechino in Mongolia per varie documentazioni, perché deve fare inviato speciale come le Iene. Okay. Pooh, grazie al governo cinese, riesce a seguirlo, sapete come? Ingaggiando un nuovo attore protagonista in questa serie che si chiama Shidudu. Shidudu è un bambino di 4 anni che viene dato a Pooh dal governo cinese per convincere Bernard di essere loro figlio da 4 anni. Cioè, il governo cinese dà un bambino a Pooh per convincere Bernard: amo, questo è tuo figlio. E se tu non mi ci mai visto la patas brinz, ma solo il buco del culo, figurati se ti fossi mai accorto che io fossi pregnant. Capito che gli dice? Sì. Quindi Bernard è costretto a portarsi appresso in Mongolia anche Pooh con lui ragazzi. Shidudu.
Ma amo, quindi il bambino fuori dalla porta non è il vero figlio di Tizi.
No, però cioè, è il governo. Entrare tra poco, perché Shidudu ci spiegherà dove cazzo è finito, perché tra poco ti dico che Shidudu
sparisce
dalla storia. Io ho continuato a googlare, ma dov'è Shidudu? Solo che ho trovato solo dei test jazz che facevano Shidudu.
Scusami, che cosa ti aspettavi di trovare?
Che ne so, perché mo vedi che succede a questi due, e tu la prima cosa che ti chiedi quando empatizzi con Shidudu è: dov'è Shidudu?
È che poi è stata, hanno ispirato la canzone di Scooby-Doo, Shidudu, Scooby-Scooby-Doo, Shidudu, where are you?
Shidudu.
Palese. È tutta nata, è nata lì.
Se avessimo un cane di pop si chiama Shidudu, ve lo dico.
Noi carini comunque.
Che cosa succede? Dato il frutto del loro amore, vanno in Mongolia con lui e ci rimangono fino all'82, perché Bernard nell'82 dalla Mongolia, perché ricordiamoci, mo ha fatto Pechino-Mongolia, dalla Mongolia nell'82 mi ritorna a Parigi e mi porta sia Pooh che Dudu, che chiameremo solo Dudu, okay. Quindi Bernard, Pooh e Dudu.
Poi Pooh ci ha studiato il francese, quindi lui a Parigi ci sta bene.
Esatto, io mi chiedo a Shidudu che cazzo di lingua parla con il padre. Beh, perché è stato preso dal governo pechinese, che ha scelto tra 200 ragazzi tipo I'm Volunteer, è presente, no?
Certo,
Volunteer.
Volunteer.
Perché il 12° distretto è a Bordeaux.
A Berlino.
A Berlino.
No, ma scusa, ma Shidudu sapeva del insomma del trick fatto da Pooh?
Amo, è un bambino di 4 anni pechinese, ma che ne sapeva
Shidudu?
Shidudu.
Però se un bambino dello Stato, cioè non è che lo mettono lì e dicono: questi sono i tuoi genitori. E poi è cinese, regà, è super intelligente a priori.
Ah, bravo.
Infatti lui non comunicava parole ma equazioni.
Cioè, per me Shidudu chiamava genitori genitore 1, genitore 2. Esatto. Cioè per sicurezza diceva...
Shidudu.
Capito?
Shidudu. Ci piace. Che cosa succede? Andiamo avanti così capiamo un attimo la situa. Ci troviamo in Francia nell'82, tutti e tre, famiglia felice, non troppo mulino bianco, perché mi sa che ci sono troppi mulini qua. Schiaccia l'Ucraina. Esatto. E che succede? Se ne vanno tutti in Francia, ma in Francia a quanto pare non sono tutti stupidi, perché non vi ho detto questo. A quanto pare le testimonianze dicono avesse dei tratti androgini. Quindi non è che stiamo parlando di Sandro che si mette una parrucca dicendo, o meglio, Sandro così che fa a un Bernard, sono donna sotto. Amo, totale, non ne sono sicuro. Nel senso, può essere, per carità, però l'espressione di genere non cioè, nel senso, per carità, tu non potresti essere, mo? Sei una fata. sì. Ma che succede in Francia, a quanto pare?
Mi rimette il suo sticker della fata col camionista.
Eccola.
Lo so io, cazzo.
Che paura, qualcuno ecciti. È successo, no, in quella foto, non in generale. Amo.
A uno e basta, com'è? No, uno solo, come si chiama? Occhiali neri.
Ah, occhiali neri. Perché nella live hanno chiesto se Sandra è diventato occhiali neri anche su OnlyFans. No. Il 30 giugno dell'83, però, B e Pu vengono arrestati. Bernard e Pu vengono arrestati in Francia. Perché, amo, perdonami, a Pechino potete fingere quello che ti pare. Mi arriva a Parigi e tutti fanno, amo, Pu, mi sa che qualcosa c'è laggiù. Cioè, puoi finge a Pechino, ma se mi rivieni in Europa io mi rendo conto che questo Pu sotto non c'ha la Pu, ma c'ha il Pu.
Cioè, spieghiamo, o è una famiglia arcobaleno, però non mi puoi dire che sei tu la mamma.
È che diciamo che
genere,
se
no?
A Pechino l'arcobaleno c'aveva i colori, qua i colori non ci credeva nessuno. Cioè, okay. Avevano proprio detto, Pu, mi sa che è uomo, non è donna. E Bernard, tu non ne sei accorto, ma mo che sei venuto in Francia ti apriamo gli occhi noi con delle scarpe.
Però, Bernard, ascoltaci, io so che tu ci sei, va benissimo. Si chiama un po', probabilmente un po' di omofobia latente. Cioè, nel senso, tu l'hai capito che
no,
pure
tu non hai
uomo.
Capito. Prima mi sono dimenticato di una cosa. A quanto pare, nel corso del tempo hanno sgamato i diari del college di Bernard. Per cui Bernard racconta che in alcune serate un po' noiose, quelle dove ci sta il collegio in TV e non sai che fa, e, a quanto pare ha avuto dei rapporti un po' omosex.
Ecco.
Cioè, si è ritrovato a posteriori che, per quanto Bernard gli piacesse la Bernarda, a quanto pare al college mi ha fatto la bastarda, perché
è andato con
gli è piaciuta la bastarda a Bernard è al college
Bernard.
E quindi
ma io non ho capito la storia però.
La storia è che Pu è un uomo e che lui si mostra come uomo, ma per cercare di ingannarlo gli confessa che in realtà lui ha dei lineamenti androgeni e che in realtà sotto è una donna costretto ad essere uomo, non perché biologicamente, ma perché il padre, dopo quattro patasbrinza, ha detto, amo, ma i miei geni sono tutti XX, perché non riesco ad averci un vero figlio uomo? Ma lui è veramente uomo, ma racconta di doverlo essere per forza per ingannarlo, così che Bernard crede che Pu sotto abbia la patasbrinza, ma una patasbrinza che non gli mostra mai, facendogli fare only anals.
Poi Bernard sicuramente avrà capito, però...
E ora arriviamo esattamente a questo punto, perché esatto,
io sono come si chiama quello che non ha capito?
Tu sei Shidudu?
Io sono Shidudu.
Che non si sa dove sei.
Sì, letteralmente, ma ascoltami, Martina è il governo francese. Tu sei Pu, io sono Bernard Shidudu. Ci siamo tutti.
Beh, quindi il più coglione sei tu, però, amore. Cioè, il più coglione sei tu.
Sì, ma io vivo per Shidudu. Che, oltretutto...
Dov'è?
No, amo, esatto.
Non la vedo.
Arriviamo al punto in cui questo ragazzino, mannaggia cazzo, sparisce perché... Perché... Raga, allora... Io ho scritto, durante la custodia, Pu spiega che nascose la sua virilità a Bernard. A parte che la chiamano la sua virilità. Cioè, il suo pisello. Mi ha dato un fastidio che su tutte le testate la virilità era inteso come il membro maschile.
Sì,
nel
sì,
senso, opinabile o meno, in questa sede, cioè, quando i medici... Raga, Pu è stato messo sotto un processo medico. Avete presente quando vi ho raccontato quello che si era spacciato la tipa all'esame?
Sì, gli hanno fatto
gli esami biometrici. Uguale, cioè dopo che lui continuava a fare, ma io sono a lei, spogliate. Pu, spogliate. Fammi vedere il miele. Gli ha fatto vedere il miele e a quel punto Bernard ha aperto gli occhi. Perché Bernard dichiara di aver scoperto che Pu fosse un uomo soltanto in Francia durante...
A tal punto che... Ma non vedeva il pacco nei pantaloni.
Amo, cerca di suicidarsi. Bernard, a tal punto, lui dice, io ero talmente all'oscuro di tutto, okay, che io vi giuro mi sto a togliere la vita. Io mi uzzi perché io vi dico che io non mi ero mai accorto che lui ci avesse la bacchetta, non di Sambuco, ma la bacchetta quella degli onigiri.
Io non ci credo a lui, secondo
me.
A Bernard.
Io non credo a Bernard, soprattutto perché questa cosa dei suoi diari del college, dove mi ha provato il college, il college.
Bernard, tu a questo tavolo puoi essere chi vuoi, puoi sentirti libero di essere te stesso, che sia Pu, che sia Pua. chi ti pare, va bene. Però non ci dire le frottole, grazie.
No, soprattutto dall'età che ha ora Bernard, penso forse Shidudu è il nostro pubblico più che Bernard, perché Bernard ormai è così. E, che cosa succede? Appunto, Bernard cerca di suicidarsi, ma non ce la fa. E nell'86 sia Pooh che Bernard vengono condannati a 6 anni di reclusione per spionaggio. Ovviamente, perché uno stava dai documenti falsi, anzi documenti veri, alla Cina, e l'altro andando stava a fasci ruru, mentre
non era...
Cioè faceva il
ma c'ha 4 anni, ma Shidudu
no, stava a fa la Shidudu è un verbo, Shidudu è il sostantivo, stava a fa la Shidudu è sì, non mi capisco. Shidudu non c'è più. Secondo me l'hanno rispedito. Oppure secondo me è uno dei sai che è uno, è uno degli inservienti del collegio oggi. Quello sulla Rai.
Ok.
Shidudu è rimasto poi in Italia perché gli è piaciuto.
Lucia ovviamente. Annunziata poi
insieme, nell'aprile
non so di una cazzata. Lucia Annunziata non è un'attrice. Niente.
Concludo. Nell'aprile dell'87 il presidente francese François Mitterrand concede a pura grazia. Cioè gli dice: amo, vai via, cioè fai un cazzo che ti pare, però cioè non sappiamo più che ditte, perché soprattutto raga nell'86 questo divenne un caso mondiale, cioè noi non eravamo nati, ma a quanto pare tutto il mondo ci rideva questa cosa.
Ma
perché
io adesso chiamo mia mamma e gli dico: ma Shidudu,
tu ti ricordi Shidudu? E lei comincia a fare tura, tattara. E che cosa succede? Perché concede la grazia François? Nel tentativo di sciogliere delle tensioni politiche tra la Cina e la Francia. A quanto pare in quell'occasione era conveniente fare per la Francia un atto di benevolenza e dire: ti scagioniamo Pooh, riportatelo e smettila, perché nel senso qua stiamo a passare un attimo tutti per scemi. E, mentre B ottiene nell'agosto dopo anche lui la grazia da parte del governo francese, quindi tutti e due mi vengono
si
graziati.
Salvano. Ma ti posso dire, speriamo anche la testa dell'Arcigay Bernard, almeno cioè, nel senso,
non l'ha fatta perché gliel'ha impedita Shidudu.
Ah.
Shidudu è riapparso in sogno, ha fatto: non andrai al Cassero a Bologna, tu non ci andrai al Cassero, papà. Esatto. E che cosa è successo per concludere? Che Pooh mi torna a dedicarsi all'opera, quindi mi ritorna a fare la cantautrice. Rimase in contatto con Bernard nel corso degli anni, dichiarandogli amore eterno fino a un mese prima della morte di Pooh, che è avvenuta nel 2009. Pooh è morto nel 2009.
Pooh.
E fino al mese prima ha dichiarato amore a Bernard, dicendogli non lo so, amo, te amo. Cioè abbiamo passato talmente tanti anni di spionaggio insieme, a forza dei cazzi, parcelle, 500 documenti.
Era un momento carino per
esatto,
questo.
E ha detto: io te amo. E niente.
Il nome di sto qua?
E Bernard.
No, proprio l'artista, il protagonista.
Allora, il protagonista si chiama Shi Pei Pooh. S-H-I Pei Pooh. Shipei
tutto spaccato,
Shipei
esatto.
Mi muore nel 2009.
Ma di cosa lo sai?
C'è pure un film.
C'è un film di Shipei Pooh?
Guardate, questo è Shipei.
Ah, oltretutto Bernard è un bell'uomo, eh.
Immaginavo.
Bernard non è un uomo, perché tutte le immagini che mi cade per 20 anni vittima dell'imbroglio di Pooh, ma in realtà è un bell'uomo,
immagino,
cioè
immagino.
È un uomo, secondo me è un uomo ai tanti.
E Shipei passava usando un po' il
A gergo. Quanto pare Shipei, ecco, vedi, piuttosto androgino Shipei. Facciamo vedere Shipei. Shipei era piuttosto androgino, cioè
sì,
me lo vedi?
Sì, sì, certo, cacchio,
ma
sì.
Shipei è una femmina.
Shipei si spacciava per femmina.
No, nel senso ho capito quando me l'avevi
spiegato.
E la cosa che mi ha
capì.
La cosa che mi ha fatto in un certo modo sorridere è innanzitutto tu te lo sei fatto mettere al culo 20 anni dal governo, perché per me la esatto, che è letteralmente la personificazione del governo. Tu per 20 anni te lo sei fatto mettere al culo dal governo.
In questa prima mezz'ora siamo stati una cattiveria verso tutti, ragazzi, siete
però
siamo schifosi.
Mi è piaciuto leggere questa cosa finale del alla fine secondo me i due si sono innamorati. Avete presente la cosa del se ridi per finta alla fine finisce che ridi per davvero?
Certo, sì,
per me
sì,
è stata la stessa cosa. Cioè avete finto talmente tanto tempo che vi amate, poi Bernard al college mi aveva bernato e Pooh in realtà mi aveva figliato, e quindi secondo me entrambi volevano caro amore amato.
Shidudu, se comunque ti va e sentirai questo podcast e forse è arrivato il momento di mostrarsi, perché magari ha solo cambiato vita, cioè magari adesso sta
questo era Bernard.
sì.
Secondo me, Bernard, cercatevelo, perché io e Sandro ci sentiamo un po' operai pechinesi.
Api operai.
Api operai.
Quindi pechinesi. Ecco, Ciduto, se vuoi farci sapere dove sei e vuoi venire a POV, facci sap, perché noi saremo felici di capire un po' le meccaniche anche interne di questa famiglia.
Comunque, nel sondaggio sappiate che vi era chiesto chi secondo voi attualmente si cela, chi è secondo voi veramente Ciduto.
Oppure
Zizi tra le opzioni, esatto, perché guarda che lo mettiamo Zizi.
Oppure in quale continente oggi
Ciduto? Ciduto Dada. Sandro, io concludo qui con una storia d'amore, di spionaggio, essendoci anche la Francia, un poco di formaggio.
Ma che bella, sembra...
Ma posso dirti che ora che l'ho capita è veramente carina?
Sì, bella la storia.
Più
sì,
che
sì.
altro ti fa credere, ti fa anche pensare al se vuoi credere a qualcosa, ci credi veramente. Okay. Perché io concordo con quello che diceva Zizi del... Ma ti pare che Bernard non si era accorto che quello c'aveva il Reinhardt sotto? Però poi io chiedo... Perché lui si basava sul fatto che, cioè, Pu diceva, Amux, noi ragazze pechinesi lo facciamo di schiena e a gambe tesi. Cioè, non mi vedrai davanti, ma mi vedrai solo dietro. E quindi il culo ce l'abbiamo tutti.
Pensa
alla fine.
Quante docce non fatte.
No, sapete l'unica cosa che stavo pensando? Bernard, è ovvio che lo sapesse, perché se non l'aveva mai consumata da davanti, come faceva a essere rimasta incinta questa?
Brava, però che ne sai, ti dice, ah, ma è schizzato, non ce ne siamo accorti.
No.
Magari in Cina vanno più veloci gli spermatozoi. Oh, senti, io non so dove guidano, destra, sinistra, quindi vai tu. Sandro, io ho terminato e Shidudu sarà Mauro di Scarpe Scarpe?
Può essere.
Io lo metterò tra le opzioni.
O è nato dal prodotto di Sandro. Di Mauro di Scarpe Scarpe.
Ci sei, oddio.
Io posso saperlo.
Sarà stato un sandalo cinese.
Sarà stato il bene. Allora, tocca a me. E questa volta in realtà la mia notizia è, come da un mese a questa parte, un mese e mezzo, è un po' obbligata, ragazzi, vi posso dire. Cioè, non potevo non farlo, soprattutto date le puntate precedenti di POV, in cui si è capito che siamo un po' interessati a questo mondo. Allora, devo fare una premessa, come sempre nei miei interventi. Parleremo oggi del fabbricante di lacrime. Anzi, fabbricante di lacrime,
okay.
Perché c'è dietro del film uscito il 4 aprile sulla piattaforma di Netflix,
che è anche un romanzo, che esatto. La Libri con Fragole mi ha attaccato fortemente quando uscì
qui con noi, infatti cioè abbiamo chiesto a Andre cosa pensasse un po' del fabbricante, e nella puntata cioè dove siamo tutti insieme ha un po' spiegato quali sono un po' i pro e i contro, diciamo, di questo mondo, perché è stato un caso editoriale enorme, ragazzi,
BookTok.
Del 2021, ed è stato il libro più venduto in Italia 2022 con 500.000 di copie. Voi dovete capire, raga, che in media un romanzo, per essere di successo in Italia, ne vende 10.000, e so veramente oro che cola. Questa 500.000, e nel giro praticamente si stima che tra il fabbricante di lacrime, il Dove cade la neve, se non sbaglio, il secondo romanzo, che in realtà è una storia precedente al fabbricante, e il Sigma, che è
un prequel.
No, è proprio una storia precedente, ma perché è scritta prima ma pubblicata dopo, però sono due mondi separati, non è il sequel o il prequel di niente, sono due storie divise, e ha iniziato adesso una trilogia con il primo volume che si chiama Sigma. Unendo le vendite di questi tre libri, la scrittrice Erin Doom si stima abbia già venduto 1.000.000 di copie, quindi è già nell'Olimpo a livello di copie vendute per quanto riguarda le scrittrici italiane, perché sebbene si chiami Erin Doom, in realtà è Matilde di nome, non si sa molto della sua vita, della sua storia, ma è italianissima.
Sandro, ti giuro, tu dalla puntata 1 ci cerchi di far vedere una visione più aperta, eccetera, ti basta un nome straniero e tu devi specificare che è italiano.
Sì, no, mi fa ridere, perché in realtà anche nella storia, poi ne parliamo bene dopo della premessa, è tutto molto americano, ma in realtà sono palesemente le torpigna, cioè nel senso aleggia questa cosa che comunque sono palesemente tutti molto italiani. La storia è comunque italiana, ma il setting, l'atmosfera è questa finta americana, che poi però vi dico, ci arrivo, ve lo spiego con calma.
Vabbè, anche Scam è stato tradotto, Edoardo Enchantix si chiamava, non Incanti, esatto.
E allora, il fatto del fabbricante di lacrime, prima cosa dobbiamo parlare dell'articolo, perché ha mosso un po' l'internet. Questo film è uscito in piattaforma, quindi se tu vai su Netflix e cerchi il fabbricante di lacrime, perché è la cosa che ti viene più spontanea a cercare, bitch, non troverai nulla, perché il titolo originale senza articolo è Fabbricante di lacrime, e Netflix, se cerchi il fabbricante di lacrime, ha scelto di non farti vedere nulla.
Ma è un effetto Mandela? Quello lì dove ti fa vedere i loghi che tu conosci dei marchi e ti dice no, amo, non già aveva quell'etichetta del cazzo Adidas.
Amo, ma è uscito un giro, cioè appena uscito il film, dopo un giorno o due, era uscito questo video super virale in cui spiegavano, hanno rimosso il film di Fabbricante di lacrime da Netflix perché facevano vedere che cercavano il e non lo trovavano.
Letteralmente Zizi, in realtà, che sì, ha un blog da milioni di followers, che va a gullare. Ci prova una volta da brava toro, ci prova una volta e gli basta per fare. Non c'è.
No, è un complotto. E quindi quindi esatto, è un quindi c'è stata pure questa fake news riguardo il fatto che hanno tolto dal catalogo Netflix il film. Invece non è vero, cioè semplicemente va cercato senza articolo. La cosa secondo me più bella, e ti posso dire, il film è una gran cagata, cioè ci ho pensato veramente tanto, se è una cagata, veramente una cagata.
Questa è la tua opinione.
No, se la tua opinione è diversa io ti spacco.
No, no, ma io ho detto che non si dice, però è una tua opinione
palese, sì, sì.
Dillo che non hai letto il libro.
Esatto, prima. Io ti dico, il film è una gran cagata, non ho letto il libro, ma ho cercato molto, mi sono informato tanto perché ero molto interessato a, cioè voglio capire quali sono state le scelte che hanno portato una persona a fare un film così brutto.
Posso dire, io mi
e non è il libro il problema. No, cioè, non è il libro il problema.
Vedendo due tre inquadrature mi è sembrato che Lori del Santo è stata ingaggiata lei dopo The Lady.
Con questa frase riassume esattamente la mia povera, cioè non è il problema la storia, è tutto l'accumulo di cose, perché
sì,
la scena,
cioè
la regia.
La regia, raga.
È di Alessandro Genovese, raga, è l'unica cosa che si salva del
film.
No, raga,
guarda,
ci infatti
sono dei momenti in cui rimane fermo immagine su una persona o su un personaggio e quel personaggio sta fermo e palesemente non deve essere inquadrato.
Ma perché è Genovese, raga?
Infatti, guarda, a me dispiace perché la regia non è nemmeno, non è, cioè il regista non è il primo che passa, cioè è un regista italiano che conosciamo.
E dov'è la tua imposizione? Porca vacca, sei il regista.
Non lo so, ragazzi, non so cosa pensare. Ma il film è veramente brutto, cioè raga, è proprio brutto.
È come...
Però aspetta, cioè nel senso, non voglio far pass, perché allora immagino,
Sandro, mi fermo.
Cioè il online si è parlato un sacco di questo film perché è trash, semplicemente è molto molto trash.
Tu lo definiresti trash?
A volte sì, ci sono delle scene proprio imbarazzanti.
Anche io. Giuro.
Ci sono delle scene proprio imbarazzanti.
Sì.
Per come sono scritte, per come sono spiegate a volte. Cioè, esatto, soprattutto a livello anche di scelte, ma secondo me anche quello che internet cerca di salvare di questo film, ad esempio, è la scelta del cast, che però secondo me non è così adatta.
Ma è esattamente la cosa che secondo me è rovinata. Bravo.
E invece ti dico, mediamente l'utente online, ti dico, il film viene tacciato di essere molto cringe, e raga, è impossibile non provare almeno una volta cringe in quest'ora e 40 di visione. Ma quello che vi dico è che in realtà, cioè, c'è del, per me possiamo salvare delle cose, okay? Le possiamo salvare, però dobbiamo un attimo entrare in questo mood. Il fatto è che Fabbricante di Lacrime è una storia che è proprio ripercorre quelle che sono un archetipo specifico di storia, che è Romeo e Giulietta, sostanzialmente trasposto mille miliardi di volte, fino ad arrivare a Twilight, a 50 sfumature di grigio, a quel tono lì, okay?
A me è sembrato anche un mix, perdonami,
c'è anche un po' dei Cesaroni.
Esatto.
Che io stavo per dire, per me è un mix tra Shadowhunters e Cesaroni.
Sì, esatto, cioè il problema principale è intanto il pubblico a cui si rivolge, e dobbiamo pensare che siano tutti adolescenti, preadolescenti, gente veramente piccola, ok? 12 anni è circa la media del lettore di Fabbricante.
Però tu fai pensare che così 12 anni...
Ma infatti adesso, ora vi spiego.
Tu puoi pensare che 12 anni però siano tutti stupidi.
No,
cioè perché a 12 anni quel prodotto ti piace.
Quello che sicuramente non potevamo aspettarci da Fabbricante di Lacrime era questa trama tortuosa e i rimandi simbolici a quello che potrebbe essere una lettura più profonda. Cioè era normale che fosse lineare come cosa, ma in realtà, raga, la linearità è così tanta che in realtà dopo un po' gli eventi non sembrano nemmeno conseguenziali tra loro, cioè sembrano solo dei fatti riportati fino a un certo punto e tu inizi un po' a metterli insieme. Ma di base non senti questa storia ben coesa, dritta, precisa, buona, capito? Capito? Cioè poi ti vedi un film da un certo livello e tu dici, ma cosa sto guardando? Ma non è nemmeno il caso di paragonarli, capito? Sono due cose completamente diverse. Quello che volevo dire io, cioè il mio intervento voleva essere un po' una riflessione riguardo il fatto di come trasporre determinato materiale. Il materiale di partenza, che è appunto sto Fabbricante di Lacrime, che io ti ripeto, il romanzo non l'ho letto, in realtà ha dei vantaggi, perché ho cominciato a leggere recensioni e persone che hanno ha letto, approfondito questo romanzo, perché è stato così tanto amato che a un certo punto hanno iniziato a leggerlo non solo i fans veri e propri, perché se è un caso editoriale così grande magari ti esponi. Il fatto del Fabbricante di Lacrime è che è una raccolta in realtà di pezzetti pubblicati su Wattpad, cioè Erin Doom ha pubblicato il Fabbricante di Lacrime 2 anni prima, se non sbaglio nel 19, a puntate, come succede sempre in questo tipo di piattaforma, e praticamente praticamente messo insieme tutto il materiale pubblicato su Wattpad e l'ha pubblicato attraverso Sarani.
Io lo conoscevo Wattpad perché Zizi mi ha fatto vedere il suo profilo, che è la signora Bendicott, e dove lei scrive di lei e Brescia incontrati a Genova. Io me lo ricordavo.
Quindi il tono che ha assunto da Erin Doom nel Fabbricante di Lacrime è proprio quello della fanfiction, cioè deve essere esatto, sì, è praticamente un tipo quello che succede con After all'italiana. Fece già moltissimo successo su Wattpad, quindi quello che puoi criticare e dire vabbè, sei passato da una piattaforma online al cartaceo, dovevi forse avere un editing più profondo,
un'evoluzione stilistica.
Questo lo penso un po' anch'io, perché se leggi in generale sfogli Il Fabbricante di Lacrime è di una ripetitività che non avete idea. Io ho letto degli estratti prima di parlare a questo microfono e in quelle 15 pagine che ho letto ripete più o meno sempre la stessa roba, ma su Wattpad ha senso, perché se te lo pubblico a spezzoni tu ti devi ricordare quello che è successo la volta prima e non è che te puoi rileggere sempre
Dragon Ball con le puntate precedenti, esatto. Che per 44 minuti fa vedere quello che ha fatto prima.
Letto tutto insieme è sicuramente un po' nauseabondo su questo punto di vista, ma Erin Doom è così specifica nel parlare di questa storia, che è in realtà l'incontro tra il bello tenebroso che è Rigel e invece la virginale, l'ingenue, che è Nika. È così tanto stereotipato questo tipo di racconto che quando cominci a leggerlo dopo un po' ci entri, cioè vuoi o non vuoi, cringe o non cringe, a un certo punto stai dentro a sta gente, perché comunque sono 700 quasi pagine di romanzo e ti abitui a questo lessico ridondante, a queste descrizioni assurde tipo Nika ha gli occhi blu color del cielo che piange, cioè lo so che è cringe, ma dopo che ce leggi 300-400 pagine di sta roba entri in questo tipo
il cielo che piange.
E a un certo punto il cringe diminuisce un pochetto. Se ci vedi un'ora e 40 di film in cui questi sussurrano e fanno solo così, cioè tu per un'ora e 40 stai di ma che cazzo è sta roba? Non c'è proprio il tempo materiale per mentalmente dire ok, questo è quello che succede, questo è quello che mi aspetto, perché non hai tempo, cioè non c'è proprio il tempo. Tant'è che la cosa che io ho trovato più assurda e dove ho cominciato già a farmi delle domande è proprio la scena d'apertura di questo film. Io non voglio fare troppi spoiler, ve lo dico. Però la
scena d'apertura. Come fai a far spoiler su qualcosa che non c'è?
La scena d'apertura ve la voglio raccontare, perché raga è veramente al limite del ridicolo, perché è
ci devi mettere meno a raccontarla di lui che l'ha fatta vedere cioè, ti dico
ma guarda, cioè, dura circa 40 secondi al 45 se vogliamo essere generosi. C'è Nika penso sui 10 anni, sì. Credo
un lupo in Canva
esatto, un lupo fatto su Canva,
ma anche peggio di Canva raga, su Paint.
Adesso, Nika è in macchina, che è la protagonista, famo a capire,
bambina,
esatto, versione bambina di Nika, che in realtà nella storia tipo 16-17 anni immagino, credo poco meno
evoluta
di
poi con un 360 di regia
è un flashback di Nika in macchina con i suoi genitori, in macchina i genitori ce li immaginiamo come i genitori di Mucca e Pollo, perché vengono fatti vedere, non hanno in realtà nessun tipo di personalità, cioè non ci servono a niente, però dobbiamo arrivare al punto di empatizzare con loro, perché dopo 40 secondi dall'inizio di questa scena i genitori schiattano per un incidente che raga non ha senso,
cioè, con un rallenti alla Ivana ha senso oltretutto. No, bring me to life.
Poi perché lui si è girato mezzo secondo, cioè oggettivamente non hai sentito il rumore di quel cazzo di camion.
Esatto, perché cioè arriva un camion dall'altra parte della carreggiata in un rettilineo, ragazzi, si vede nella prima inquadratura un rettilineo che sembra cazzo il Texas, America, cioè non c'è niente, è la Sixth Avenue come si chiama, e non c'è niente a perdita d'occhio, però a quanto pare ci arriva un camion all'improvviso che ci fa uno schianto frontale e noi a mascatà. Sì. È assurdo.
Cioè, è assurdo perché in un'inquadratura è la Route 66, esatto. In quell'altra è la tangenziale est, con una sola via. Che tu fai. Cioè, come cazzo ci fa a stare il tir là davanti?
Sì, palese.
In CGI, no, non ce la faccio.
È tutto. E perché avviene questo incidente? Perché vengono distratti dal passaggio di un lupo. Questo lupo è una metafora fondamentale per tutto il film, perché in realtà è il simbolo di Rigel, che sarà questa futura fiamma di Nika. Il centro della storia è questo amore tormentato fra i due.
Chi c'ha TikTok mi sa che li beccate ogni tanto, che loro che fanno io sono Nika, io sono Rigel e siamo i protagonisti di Fabbricante di Lacrime, esatto. Capitano di continuo.
Sì, sì, sì. Una cosa, ma perché qui questa cosa non l'ho captata, ma secondo me avevano bombato in orfanotrofio?
No.
Zero, neanche un bacetto.
No, lui la odia.
Esatto, lui dice di odiarla,
no,
perché
sì, questo ok, però volevo capire proprio a livello fisico, perché erano lì che si annusavano porco due da tutto il tempo, adesso, ma vi annusate da 17 anni?
Ora, secondo me no, però non forse nel libro succede, ma non credo proprio, cioè sarebbe una presa per il culo se questi scoprono e poi no, ma a parte che nel fantasma sono piccoli.
Sì, vabbè, poi fino a 17.
Sì, diciamo, però dopo
non
14...
è che loro fanno dagli 8 anni stacco, ne hanno 17. Infatti, cioè, ci sono anni dove loro possono chiamare.
È che sono io l'ingenue, non è Nika.
Ma la cosa cringe
immagine che è passata inosservata, raga, è il rapporto tra Rigel e la, la preside.
Sì, 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 sì,
sì.
Bruttissima.
Lei,
cioè, sì, sì, allora, guarda, tipo nel libro ho scoperto che in realtà questa, la, la preside del, dell'orfanotrofio è in realtà stata cacciata. E tutto quello che succede al, al processo, insomma, quello che vedremo, che si vede poi dopo, è, succede quando lei non è più preside della scuola, perché è stata allontanata per suo motivo. Cioè, che ha molto più senso, invece quello che vediamo nel film è lei che fa cose. Ma vabbè.
Io sono cresciuto con la signorina Trinciabue, però, Sandro, ti posso dire, a me lei non mi ha fatto zero paura. Infatti, cioè, che lei fa, ti faccio detto top.
Infatti.
Emotivo. Cioè, guarda, però non è stata forte.
Me l'hai servita. Cioè, il problema principale, secondo me, io, e questa volta parlo solo esclusivamente del film, è questa presunta, intanto la tenebrosità e in generale quello che è l'amore, quest'amore tenebroso fra i due, in realtà tanto tenebroso non è.
Ma secondo cioè, me è lui che, così, come maschio etero del 2024, per il passato che ha avuto, si è imposto di non saper amare.
Esatto.
E
ma guarda,
lo ribotta su Nika.
Avrebbe senso. In realtà, infatti, letto sul libro, questa cosa ha senso. Cioè, il fatto che lui è, siccome di base Rigel, il protagonista maschile, è stato abbandonato su, sulla culla. Cioè, è stato abbandonato davanti all'orfanotrofio a una settimana di età circa, e lasciato in orfanotrofio da questi genitori che lui non ha mai saputo, insomma, l'identità, mai visti prima. E lui è praticamente scisso per tutta la, sarà sempre, sempre scisso da questa sindrome della abbandono, cioè di base, quindi non riesce ad amare perché non sente di meritare questo amore, di ricevere amore, quindi non lo sa nemmeno dare. Cioè, questa è l'idea dietro. Il problema è che nel film Rigel non sembra così cattivo come dicono. Cioè, tutti ne parlano male, oddio, no, lei quando salgono in macchina e per la prima volta li vedi insieme, perché finiscono entrambi in orfanotrofio, Nika perde i genitori nell'incidente, lui, Rigel viene abbandonato, crescono tutta la loro infanzia all'interno di questo orfanotrofio, no, che si chiama il Grave. Questo è il pre, cioè, okay, questo è tutto, è l'inizio della storia. Quello che succede, come nasce la storia, come parte, loro due vengono
adottati.
Esatto, la prova, viene fatta una prova anche lì, una prova di affidamento di questi due ragazzi, di Nika e Rigel, nonostante non hanno nessun tipo di legame di sangue, vengono adottati per prova da una coppia, i Milligan, che sono Anna e mi pare Norman, i due genitori adottivi, che sono dei personaggi anche lì, ragazzi, cioè scritti veramente un po' al contrario.
Anna, a me piaceva.
Sì, il problema è che parlano, cioè Anna parla come Nika, cioè hanno, sì, entrambe queste cose che ogni tanto devono dire delle frasi profonde dette a caso, però dici, vabbè, Nika sta a fare il personaggio, la capisco, questa c'ha 50 anni, ma che problemi c'hai? Ma come parli con
tuo marito?
Vabbè,
però, cioè, si vede che lei ha un handicap palesemente come figura materna, cioè nel senso, lei è rimasta bloccata ad un punto e vorrebbe andare avanti.
E anche Anna e Norman, infatti, hanno una backstory che secondo me sarebbe stata interessantissima.
Declinata, bravissima.
Raga, zero. Cioè, viene detta...
fidanzata.
Ma no, quel pezzo cringe,
quel
proprio.
Quel pezzo, quando inseriscono quell'elemento per farmi capire la storia dei due coniugi, io ero lì, ma davvero?
Da.
Cioè, me lo stai facendo capire così?
Esatto, sì, insomma, veramente. La backstory sarebbe pure bella, ma non viene proprio, non ce ne frega niente, passa così, tranquilla.
Ma soprattutto il protagonista maschile, come si chiama?
Rigel,
che lei è fa, hai rotto il cazzo, 17 anni che non li fa adottata nessuno, mo che me ne vado a fare in culo io, per favore, qua da sta vita tu mi appresso al cazzo, mi vieni? Perché lui non doveva essere adottato.
Si la doveva proteggere.
Lui non doveva essere adottato. All'inizio del film i tipi fanno, dai, amma bene, vieni pure tu che c'avevo due letti.
Ma sì, è assurdo. Tra l'altro, la velocità burocratica per...
Totale, cioè, la stessa cosa che ho pensato, raga, cioè... non avverrebbe mai una cosa
quello è proprio, dopo l'incidente la cosa più assurda è proprio la velocità con cui queste persone vengono integrate all'interno di una famiglia adottiva e nessuno dice un cazzo, nessuno fa niente, non c'è, cioè di solito ci sono controlli, cose, cioè smazzi e rimazzi burocratici enormi, invece qua non succede niente, loro sono, vanno e a posto, okay.
Non sono due Pomeranian che tu vai e fai, vabbè dai, ce ne abbiamo una, prendiamone due, la loro li scelgono come se è te che voglio
Lilo,
tipo Veruca Soft con lo scoiattolo in Willy Wonka, capito? Fai, è te che voglio
darla col pesce, uguale,
capito?
Cioè, infatti anche lì dici, vabbè, il problema è che, insomma, quello che lega questi due è in realtà un rapporto inizialmente di odio. Cioè, entrambi, Nika...
Beh, ma ti dico lei come lo odia.
Ma infatti, quello che possiamo far rientrare la storia di Fabbricante di Lacrime nel troupe del troupe di Enemies to Lovers. Cioè, che da nemici diventano amanti. Anche se...
Ma non si sono mai odiati. Cioè, lui secondo me era sempre stato spinto dall'idea che...
lei fosse, tra virgolette, non debole, però una persona da proteggere, perché sennò non si sarebbe andato a mettere subito la collanina via.
Brava, ma infatti
raga, lui lo dice, cioè nel senso, perché se lui avesse mostrato il suo interesse,
esatto,
la preside l'avrebbe corcata di botte a lei.
Infatti
perché la preside era quella malsana verso Rigel,
esatto, ma in realtà anche Nika è molto viene torturata, esce fuori la peggio roba. Ma infatti vi dico, molte persone sul BookTok soprattutto non definiscono Fabbricante di Lacrime Enemies to Lovers, non lo fanno appartenere a questa categoria. A livello di trama, di pura trama, in realtà c'è questa cosa che Rigel sembra odiare la protagonista, ma poi in realtà non la odia e finisce tutto, certo, bene, cioè nel senso le cose cambiano, quindi la questione è un po' aperta. I fans tendono a non inserirlo in questo universo. A me è sembrato, ma semplicemente perché non conosco bene la materia, cioè il fatto è questo, è che vogliono dare questa parvenza di enemies to lovers, ma non ci riescono. Raga, Rigel non è cattivo, cioè lo vediamo picchiare, cioè c'è una scena in cui picchia, oddio, poi c'è una scena in cui si impasticca, oddio,
sì, che poi
non è cattivo,
la scena in cui picchia, io pensavo che stesse mostrando la sua omosessualità, perché si guardano lui e il tipo con cui poi verrà a picchiarsi, e poi c'è questo stacco di camera che io ho detto, ma è uno sguardo malicioso. E invece poi si picchia. Noi che ho pensato? Io pensavo che andavano in bagno.
Ma ti dico, la gestione secondo me peggiore di tutto è proprio Rigel. Cioè questo personaggio nei film non c'ha molto spesso non ha proprio senso, cioè,
forma,
niente. Guarda, vi dico, non è che Nika è il personaggio della vita, assolutamente. L'attrice la trovo leggermente più, cioè un po' più brava.
Anche una bella ragazza, secondo me.
Sì, assolutamente. Caterina Ferioli si chiama. Ma Biondo, che interpreta Rigel, e ce lo ricordiamo per Amici, non so chi ha seguito la sua edizione, ma poi ha anche iniziato questa carriera attoriale. Ma il personaggio di Rigel è sicuramente invece la mela marcia, cioè il punto debole di tutta sta storia, perché è presentato in un modo che poi all'atto pratico non riesce a passarti quello che la storia dovrebbe cercare di farti passare, capito? Perché vedi queste facce sempre un po' molto sguardo intenso verso qualcuno, ma che cioè ad esempio quando al di fuori del quando stanno nel giardino, nel cortile, spoiler senza contesto, e tu vedi sullo sfondo Rigel stesso appoggiato al muro e
quando va via, cazzo, come cazzo cammina,
esatto, che sta, lui dovrebbe guardare male altri personaggi, in realtà fa tipo la faccia alla pesce lesso completo.
Se, è la faccia paura che fa mio padre quando mi faccio un selfie, che fa rizia cagata addosso. Che io gli faccio, può essere uscita bene almeno.
Ma la cosa che sicuramente ha portato il cringe all'ennesima potenza è le scelte attoriali, cioè come vengono recitate le battute. Perché per tutto il film quasi tutti i personaggi, tranne, e lo voglio dire, Nikki Passerella, che è una TikToker e influencer, che ha un personaggio in realtà anche piuttosto importante nella storia, che è l'unica che ha un volume normale
e
soprattutto, cioè, parla normale, cioè nel senso lei forse anche troppo, però è molto spumeggiante, ma rientra molto nel personaggio, e anche quella che recita meno, perché credo sia molto vicina alla sua personalità, quello
amo,
che dice.
È parallelismo, è la coinquilina di Mercoledì Addams,
esatto,
cioè
sì.
Letteralmente di Belle, chi l'ha visto,
totale, verissimo. L'unica che diciamo è un po' più lontana da questo tipo, ma anche i genitori di Anna e Norman, raga, sussurrano pure loro, cioè tutti quanti nel parlare parlano tutti così.
La città si chiama Whispering.
Parlano tutti così. Come cazzo si chiama il protagonista?
Rigel. Lui più di tutti. Lui più di tutti. Tutto così.
Ma è lei che dice Hegel, che mi ci mischia anche un po' di filosofia.
Che ne sai tu?
Sì, prende le conoscenze che hai, fa fanculo a te.
Cosa che ti dico? Buttaci questo.
Buttaci la filosofia.
Insieme al tono, che è sempre questo. C'è in più l'aggiunta di queste citazioni, raga, prese direttamente, palesemente dal libro, messe lì a cazzo nel film, che te fanno di cioè ci sono riportati interi dialoghi del libro, ma che nel libro, vi dico, all'interno dell'apparato del libro, a un certo punto t'abitui, ce l'hai quel tipo di mood cringe nel legge che alla fine ce la fai a secondarlo, ma nel film non c'hanno senso di esistere. Cioè c'è un diverbio fra i due, e lei guardandolo da un riflesso sullo specchio, per te questo è tutto un gioco? Ma che dici, cazzo? Perché?
Parla così.
Nel libro almeno ho modo di immaginarti in un modo diverso. Se me lo fai anche cinematograficamente parlando, mi credi.
Sta lì che tu dici, non credi a quello che succede, a nulla. Cioè, dal minuto zero sei proprio fuori dalla dimensione del film, ok?
Ma io ti posso chiedere una cosa? Ma per il compleanno mi regali anche tu la stessa cosa che Rigel ha regalato a lì, Victoria?
Quindi niente?
No, stai fermo. Ah, sì. E io ti faccio tutto quello che voglio, ti meno con i limoni. Cioè, tu come regalo di compleanno mi fai quello che Rigel ha fatto a
Nika. se leggiamo una lettura, vogliamo dare una lettura sessuale, tutto questo, Zizi mi vuole picchiare coi limoni. Infatti,
nel senso, la chiamavano la limonaia.
E tra queste citazioni ve ne voglio leggere una, perché è quella che secondo me è molto simbolica, mi fa sempre un sacco ride. A un certo punto hanno questo dialogo, Nika e Rige, penso, no, che dai, sia fra loro due.
Aspetta, uno faccia Rige e l'altro faccia Vic. Non si chiama Vic.
Io non ce la faccio perché è tutto così random. Vai, te la senti?
E qual è?
Però mi devi leggere con intenzione. Mi devi leggere fino a qua, a riparare.
Ok. Questo è...
Niente.
Ok.
E sussurrate, eh?
Sì, esatto.
Questo cos'è?
Rotti.
Ok. Noi siamo rotti. Siamo scheggiati. Certe cose non si possono riparare.
È vero. Ma forse ci siamo spaccati in mille pezzi. Solo per incastrarci meglio.
Amo, ti giuro, questa è The Lady. Questa è The Lady. Quando una protagonista fa all'altra: cos'è l'amore per te? E lei fa frammenti di emozioni. Dai, andiamo, che tardi. Ti prego. Questa è The Lady.
Ascolta, però almeno su The Lady c'è il momento in cui esci dal cringe e tu dici: dai, andiamo, che tardi.
Perché entri nell'urano cringe.
Esatto, qua no. Cioè, qua loro continuano a pararsi così. La sua bellezza era infestante. E lui che gli risponde: sono un sentiero di spine. Ma che dici?
Ascoltami, aiuola, sentiero di spine. Mo, tu dimmi se io mi posso ancora sentire in imbarazzo se dopo che è stato creato un prodotto del genere io ad una serata X dico a qualcuno la mia stagione di scampi preferita è la terza.
No, totale, no, c'ha ragione Dani.
Allora.
Mai.
Intanto, esatto.
Rispetto a questo,
sai qual è il punto? È che non potrebbe,
siete severi voi,
non dovrebbe esistere questo universo dove le persone sussurrano e tu apprezzi la terza stagione. Non dovrebbe esistere.
365 questo.
Cosa?
365 questo.
365
e tutta la vita.
Tutta la vita.
Twilight o questo?
Twilight. Dai, Martina.
Sì, sì. Sono d'accordo.
Perché almeno da quanti anni hai quell'età è fatto con un certo...
Ma poi esatto, Twilight è stato fatto nel 2000, che cazzo ne so.
E vi posso dire, una delle cose che salvo sia di Twilight sia del fabbricante di lacrime è invece la colonna sonora.
Sandro, bravo! Lo stavo dicendo io della colonna sonora, che bella!
C'è del positivo, infatti vi dicevo che secondo me possiamo lavorarci solo
con... C'è del positivo perché è tutta la playlist tua di Spotify.
I love you.
Perché è bella la colonna sonora, però non c'entra un cazzo col film.
Questo potrebbe anche essere vero. Amo, però ricordati Supermassive Black Hole dei Muse con Twilight.
Sì? Ma poi, raga, la città è quella di Pretty Little Liars comunque. Ci avete mai fatto caso?
No. È proprio la stessa dichiarata?
No,
più o meno.
Uguale.
Ma infatti la Maghiello mi dà un assist, perché quella, la cosa che forse ho odiato insieme di più, insieme ai sussurri, è stata proprio questa, l'idea di inserire la storia in questo contesto americano. Il film e il libro sono ambientati in una piccola città del Minnesota. E tutti hanno dei nomi americani. Cioè lui si chiama non Rigel, ma a questo punto credo che sia Rigel, la pronuncia giusta, Wild. Lei si chiama Nika come una farfalla, che forse è il nome un po' più cioè proprio Mary lontano Poshash. Esatto. Però in generale c'è, che ne so, Billy, Lionel, Edgeling.
Sì, però ragazzi, ci sta Giorgia, Michela, Patrizia e Lionel. Cioè letteralmente tu senti questi nomi e poi c'è e lui è Lionel. Cioè tu pensa che se ti accadde Castello ci stava Giulia, Federica, Peppe e lui è Lionel.
Io capisco l'idea cioè ha senso ambientare con una cosa nella cioè ci sta che tu ambienti una storia in una cultura americana, in una cultura altra, ma la cultura sussube ha delle cose che poi si riversano nell'attuale, in quello che succede, in quello che si dicono. Invece ragazzi c'è niente, cioè loro si chiamano, hanno solo il nome in inglese, l'orfanotrofio ha questo, penso che sia in realtà solo un soprannome, Grave,
cioè la bandiera
che è inglese,
americana, l'orfanotrofio
Grave, perché loro lo percepivano come una prigione.
Esatto, la tomba dell'anno. Però cioè, in realtà quello che è americano è solo la patina esterna. Sono casa di Nika, adottiva, le divise, la scuola,
gli armadietti.
In generale tutto ha questa patina americana, che però non ha motivo di esistere. È solo per pura decisione estetica, che ci sta, ma a quel punto mi fa ridere perché tutte le altre reference sono veramente dei torpignattara.
Allora, tu lo sai, Sandro, che perché c'è una challenge secondo la quale tu devi cercare di dire cosa dando l'impressione che il tuo labiale dica what. Perché
sì.
Cosa? E tu fai what? E io mi sono passato le serate che la bambina mia è entrata in camera e mi ha detto: di che hai bisogno? Io un prete.
Cosa che devi dire cosa?
Devi dire cosa, ma sembrando che tu dica what
al labiale.
Cosa?
Per chi ci ascolta e basta, stiamo provando, giuro.
Siamo male, esatto.
Come era? What, devo dire.
What. E il problema è che io non pensavo che fosse italiano il film.
Tantissimi, quindi io, tantissimi.
A un certo punto ho visto che il labiale della preside corrispondeva con quello che diceva e non che dava la parvenza. Perché io da ragazzino pensavo di avere celebini ictus, quando non capivo che esisteva
il doppiaggio.
Il doppiaggio, che diceva, ma perché non capisco? E io ero convintissimo che fosse in lingua inglese. Ho cambiato lingua inglese e ho percepito un po' la cacofonia e ho detto, aspetta, quindi questo è in italiano, ma tu l'hai visto in lingua?
Infatti no, ma tutti dicono che è meglio vederlo in lingua. È più l'opinione pubblica è tipo, ok, me lo vedo doppiato, almeno il cringe diminuisce, capito?
È perché lei da bambina è inglese, cioè lei da bambina non è italiana.
Ah sì?
Lei da bambina si vede che è doppiata. Doppiato, sì.
Ma secondo me può essere anche che è italiana, ma l'hanno ridoppiata perché non sapeva fare.
Terrificante, cioè, come le lady che ridoppiano le loro battute al bar.
Cioè, potrebbe succedere e non escludo che questo è il caso, perché figurati. E quindi ecco, quello che vi voglio dire è che c'è del salvabile forse è troppo, però ci sono degli elementi che tu dici, raga, forza e coraggio. Cioè, comunque è un prodotto italiano, quindi mi dispiace, devo dire, lanciare troppa merda su comunque una cosa che si vede. Cioè, è un'intuizione brutta, magari realizzata male, ma dovrebbero anche esserci di più di idee italiane, di prodotti italiani, di una cosa fatta in Italia. Però raga, possiamo fare di meglio.
Ale, tutto il bene. È come quando la mia professoressa di italiano
diceva
a quei tre che non facevano mai i compiti, se li fate una volta li fate di merda, non vi deve elogiare perché l'avete fatti una volta. Non è che siccome fanno un prodotto The White Lotus con i controcoglioni,
è vero, capito. Ambientato in Italia, però è tutto americano.
Ho capito. E qua vogliono spacciarsi americani. Cioè, perdonami. Almeno l'erano veramente
bellissimo.
Perdonami.
Bellissimo.
E poi raga, il ponte di Pescara.
No.
Ma infatti, invece sapete qual è l'orfanotrofio?
No.
È la scuola del mio coinquilino.
Ve lo giuro,
raga.
A casa al Palocco?
No, è raga, a casa Lotti, è qua dietro, tanto cielo. Ve lo giuro, è il liceo Malpighi, l'orfanotrofio. Raga, è bellissimo. Infatti, io, mentre lo guardavo, io ho detto, scusa, ma questa è scuola tua?
Ma andare lì a fare le foto.
Ma che meraviglia. Ah, beh, sì.
Beh,
a sto punto, ma che scemi. Vabbè,
tu sei scemo.
Infatti, davvero. E vi giuro, è così bello l'ingresso dell'orfanotrofio che io ho proprio chiesto, ma tu vedi sta roba tutti i giorni? E sei triste? Ma io ti ammazzo.
Sandro che ha orfanotrofio vibes, palesemente, lui avrebbe voluto essere il prediletto che veniva scelto.
Anche lì.
Comunque, Sandro, io che me lo voglio finire a vedere come si deve, soprattutto perché se il libro ha attirato tanto, anche persone critici letterari che magari sono soliti leggere libri diversi da fabbricante di lacrime,
grazie.
È anche vero che quando diventa un fenomeno di questo tipo, ma esattamente come Barbie, che c'era gente che il film diceva, io non lo guardo, quando diventa un fenomeno così grande è interessante anche per capire perché la gente la pensa tutta in un certo modo, anziché affiliarsi. Quindi tu ci hai dato un bel modo di approcciarci al film.
Speriamo.
Con tutti i crismi di chi non se deve aspettare un cazzo, perché è una merda.
Aspettative basse, però in realtà il fatto è questo, bisogna anche dirlo, è stato un successo anche mondiale il film, perché penso che sia il film più visto nel mondo di questa settimana, della scorsa.
Ma che stiamo dicendo?
Quindi il film Netflix, in piattaforma, però comunque sarà un successo mondiale, ma raga, era prevedibilissimo. E poi la casa di produzione è Colorado, e la Colorado è una società della Rainbow, quindi ci siamo anche noi marchigiani in tutto questo. Il produttore di Fabbricante di Lacrime è l'ideatore delle Winx, Gino Strappi,
e soprattutto,
quindi ci sono anche le marche
e soprattutto questo. L'orfanotrofio Brands. Dicono sia Alfea. L'orfanotrofio dicono che in realtà sia Alfea in CGI. Io non lo so, anche... Oh, senti.
E l'ultima cosa
Faraonda che... Faraonda è il...
Baraonda.
Baraonda.
L'ultima cosa che vi dico, poi vi lascio in pace, è il titolo. Perché, cioè, nel senso, ha senso di chiamarsi Fabbricante di Lacrime, ma nel film non c'è assolutamente nulla del vero... Cioè, nel senso, qual è la sostanza vera di sto Fabbricante di Lacrime? Perché il Fabbricante di Lacrime è in realtà una leggenda.
Sì,
cioè questa,
dell'orfanotrofio.
Esatto, questa favola un po' tenebrosa che si raccontano fra i bambini dell'orfanotrofio, che è questo presunto, quest'uomo misterioso, questa figura misteriosa a gender, e per quello si chiama Fabbricante e non il Fabbricante, perché potrebbe essere chiunque. Il fabbricante delle lacrime, e è questa figura misteriosa che fabbrica le lacrime per farti percepire le emozioni, per farti piangere. E l'idea, cioè quello che è il senso della storia, è capire che il fabbricante di lacrime, da essere una minaccia, una cosa che fa paura, che deve essere allontanata, in realtà è una cosa che va accettata.
Vivere le emozioni.
Esatto, perché vivere le emozioni ti porta a vivere anche la complessità della vita tutta. E le lacrime non sono solo sinonimo di tristezza, ma anche di felicità, di compassione. passione, di tutta una serie di emozioni molto più complesse e belle da vivere rispetto alla sola tristezza. E per quanto a livello visivo noi vediamo questa trasformazione un po' dell'idea, viene usato sta figura del fabbricante di lacrime un po' a cazzo nel film, cioè nel senso, non c'è questa idea folcloristica, questa cosa del mistero dietro.
Non è fantasy.
Nel libro viene detto un sacco di volte, cioè viene fatta un sacco di ipotesi riguardo chi può essere il tuo fabbricante di lacrime, e la bellezza dietro al messaggio secondo me è anche il fatto di sottolineare la gender, del fatto che non sia un genere specifico il fabbricante, perché tu puoi scoprire che il fabbricante di lacrime della tua vita può essere una persona con cui magari non hai una vera e propria relazione amorosa, è quella persona però che se senti che stai mentendo a quella persona, in realtà stai mentendo a te stesso, capito? È una cosa più profonda, santo cielo. Oh. E nel film non si capisce nulla di
se una
niente.
Canzone di tanti anni fa diceva che l'emozione non ha voce, oggigiorno l'emozione non ha lacrime, perché secondo me è tutte quelle che ti devi vive e ti devi esplicare tu un pochino di tuo. Chi è il tuo fabbricante di lacrime?
Vabbè, sì.
Totale.
Sì.
O la cipolla.
Infatti Zizi mi ha fatto fare le foto davanti a persone molto più grandi.
Però loro sono diventati parrucca. Fabbricanti di lacrime, perché guardandoli sono messi a piangere dicendo ma che succede oggi?
C'è sempre qualcuno che c'ha peggio.
Sempre. Sandro.
Questa è la storia.
Che bella news. Io direi che dopo...
No, pensavo stesse che
sì, Baracca e Burattini. Io direi che è il momento della nostra rubrichetta. La nostra rubrichetta che non facciamo da un po' e per la quale dobbiamo dare il nostro jingle.
Linkami.
Mamma mia, così in auge, così bello.
Un giorno quando non ci sarà più il Linkami vi mancherà.
Tocca a me, a te.
Facciamo recap, hai iniziato tu, quindi parli tu.
Allora, io ho parlato della storia di Pooh, questo ragazzo che come Lady Oscar doveva fingersi in realtà di un sesso diverso rispetto al suo di appartenenza per cercare di ottenere le informazioni all'interno dell'ambasciata francese a Pechino.
Ok.
E no?
Sì, sto dando.
Ha sfornato un bambino che è uscito dal culino. Io volevo andare avanti, tu mi hai bloccato, vai.
Invece io ho parlato del fabbricante di lacrime, della trasposizione cinematografica, non diciamo che è volante, del fabbricante di lacrime disponibile su Netflix.
Ok, io le mie due parole che ho scelto sono sorpresa,
non sono
due,
sorpresa
e Francia.
Ok.
Perché direi che c'ha abbastanza senso. Sorpresa è Francia.
Io scelgo virginale.
Virginale.
Ovvero virginale, sì.
Ok.
Virginale e bello misterioso.
Raga, io ce l'ho già.
Bello tenebroso.
Ok. Che cosa c'hai tu?
Carla Bruni.
Io anche volevo metterla, però è bello e tenebroso.
Però se il film comunque Sarkozy è
lei è stata con tanti belli tenebrosi.
Ok.
Vabbè, questa è un'ipotesi. Provate
a Carla Bruni, sorpresa come me la giustifichi, bravo.
Carla Bruni.
Lei a Velvet dice sono un gatto.
Madonna, raga, l'avete vista l'intervista?
Sì.
Carla Bruni è una sorpresa vivente. Mi piace.
È andata a Sanremo. L'amo. Dimmi che non è una sorpresa.
No, ma dove? Allora, quindi.
Il fatto che si chiami Carla e non ha 85 anni, per me è una sorpresa.
Carla. Le parole per chi ci ascolta sono sorpresa, Francia, virginale, bello, tenebroso.
Francese perché comunque si sa, non bisogna dire niente di Carla Bruni. Virginale perché comunque mi è una donna che mi trasmette un'idea di purezza, eleganza.
Mi sa
di Kate Middleton francese, ma con l'aggressività di Kate Moss. Cioè, mi sa un po' di aggressiva io, Carla Bruni. Sì, mi sa una di quelle che se la servitù non arriva in tempo, due pizze te le dà.
No, non fa niente lei. Cioè, ti guarda solo male e poi tipo...
E fa questa è la lettera di chanson.
Però lei l'ha detto a Belveiraconda.
Totale, ti prego. Mi controlli un attimo il segno della Carla Bruni?
Secondo me è Toro.
Mamma, ma scusa, ma poi tu hai notato la tensione sessuale tra la Fagnani e Carla Bruni?
Ho capito, ovvio. Sta Fagnani la volete fare tromba con tutti, con Corona, con quell'altro e basta.
Ascoltami, gli altri finora zero.
Capricorno.
Spietata, allora, feroce, ferale, più che esatto.
Quindi, vabbè, io direi che Carla Bruni ci sta, ragazzi.
E quindi abbiamo detto che l'ultima...
Bello tenebroso perché Sarkozy in generale, lei è sempre legata molto al mondo bello e tenebroso.
Ok.
Dai. E lei, Virginia, abbiamo detto sì, Francia ci ha vissuto.
Mi piace. Carla Bruni vorrei che fosse il nostro idolo della puntata. Zizi, ci sei un po' impersonata.
Totale. Ma poi, sapete che ha fatto un feat con Michele Bravi, Carla Bruni? è uscito tipo la settimana fa, no, un singolo, ragazzi, se l'è cagato nessuno, non so perché non se ne parla per niente. Oh, non è così malvagia, secondo me, si chiama tipo qualcosa francese nel titolo.
Il diario dell'escargot. Almeno tu rimani fuori. Sandro,
nah, eccoci qui.
Ti posso dire, mai avrei pensato che l'ultima cosa che ti avrei detto durante una puntata è Carla Bruni.
Veramente, e invece?
Mi dici sempre nomi nominali, ma il nome e cognome in puntata, che come a Zizi dà fastidio il nome, io invece ti parlo e ti dico Carla Bruni.
Sai che sto pensando che forse anche Carla Bruni fa un po' parte dei miei alter eghi? Cioè
sì,
ce l'ha un po', beh.
Però quando comincerai a fare i soldi veri,
vero.
Per adesso,
quando sarò supermodella,
non capisco dov'è il tuo lato cafona con Carla Bruni. Con Elodie lo vedo comunque, un pochino,
okay, sì,
capito?
Sì.
Con Dua Lipa lo vedo, ora che mi si è fatta rossa,
sì.
Capito? Quel rosso un po' mogano.
La Dua che si sta mostrando così simpatica ai microfoni, mi
ma poi Dua Lipa che poi che fa quella cazzo di che video che va mandato dove prova cibo francese. Sì, che poi non è che prova cibo francese, non è noi che andiamo a Parigi e proviamo una baguette per 16 euro. Lei prova le scagone Mignon, amo, cazzo. Ma dov'è che tu le escargot dei Mignon le puoi ascoltare sempre con noi?
Dove? Io ti dico Spotify,
Apple Podcast
e Amazon Music.
E quando, Sandro?
Beh, se volete un altro po' di Minon Zap, ci sentiamo, ci vediamo mercoledì prossimo alle 19.
Esatto, e che siate in Francia o chiunque dove, ogni domenica alle 15 abbiamo un Poveri Noi con un Poveri Voi.
Domenica, raga, torna un Poveri Voi normale, cioè di quelli, veramente, non mi piace usare la parola normale, ma i Poveri Voi di domenica sarà proprio normale.
Esatto,
non vedo l'ora.
Non piace la parola normale. Sì. E soprattutto no. No, sarà bello interessante perché ce l'avete richiesto in tanti,
sì, sì,
ma
sì,
non diciamo altro, anche se lo sapete, se avete visto le storie. E voto Patas Brins su Spotify e poi pov-basso il podcast per TikTok e per
Instagram. Che dove c'è la Zizi che ci ha fatto, vi ripeto, dovete vedere che foto. Ma soprattutto, se vi va, se siete su YouTube, ciao. Se volete lasciare un commento su YouTube, grazie. E niente, parlateci, scriveteci, noi siamo qua, vi rispondiamo a tutto. E se volete fare le Nika e i Rigel della situazione su Telegram, ci mandiamo i cuorizzini, facciamo, cioè, l'amore tenebroso, anche quello di Telegram. Scriveteci, vi mandiamo il link in priv.
Indipendentemente dalla piattaforma dove interagite, potrete sempre ascoltare queste quattro scemonite. Un bacio!
Ciao!
Sarebbe stata una
prima.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.